della Vergine Maria. Dall'opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato, edito dal Centro Valtortiano. Per Anna è giunta l'ora di dare alla luce un figlio. Una parente rassicura Gioacchino che Anna non soffre affatto, ma lui è in eccitazione. Ogni volta che la parente o altre donne, fra cui la mamma di Alfeo, escono dalla stanza di Anna per poi tornarvi con acqua calda e lini, va e chiede, non si placa per le loro rassicurazioni. Anche l'assenza di gridi da parte di Anna lo preoccupa. Dice: «Io sono un uomo, non ho mai visto partorire, ma mi ricordo di aver sentito dire che l'assenza di dogli è fatale». Scende la sera, anticipata dalla furia temporalesca che è violentissima. Acqua torrenziale, vento, fulmini, vi è di tutto, meno la grandine che è andata ad abbattersi altrove. Uno dei garzoni nota questa violenza e dice: «Guarda un po' che nubi. Sembra che Satana sia uscito con i suoi demoni dalla Geenna. Senti che fiato di zolfo è nell'aria e fischi sibili. Se è lui, è furente questa sera». L'altro garzone ride e dice: «Gli sarà sfuggita una grande preda, oppure Michele lo ha percosso con nuova folgore di Dio e lui ne ha corna e coda mozze d'arse». Una donna passa di corsa e grida: «Gioacchino sta per nascere!» E tutto fu svelto e felice. E scompare con un'anfora tra le mani. Il temporale cade di colpo, dopo un ultimo fulmine così violento che sbatte contro le pareti tre uomini, e sul davanti della casa, nel suolo dell'orto, resta a suo ricordo una buca nera e fumante. E mentre un vagito viene da oltre la porta di Anna, un enorme arcobaleno stende la sua fascia, semicerchio, su tutta l'ampiezza del cielo. Sorge, o perlomeno pare sorgere, dalla cima dell'Ermon, che baciata da una lama di sole pare di alabastro di un bianco rosa delicatissimo. Si alza fino al più terso cielo di settembre e, valicando per spazi detersi da ogni impurità, sorvola le colline di Galilea e la piana che appare fra due alberi di fico che è a sud e poi ancora un altro monte e sembra posare la sua punta estrema all'estremo orizzonte, laddove un'aspra catena di monti chiude ogni altra veduta. Ma guardate! Che cosa mai vista? Pare che leghi in un cerchio tutta la terra di Israele. E già vi è una stella. Ancora non è scomparso il sole. E che stella! Brilla come un enorme diamante. Guarda la luna. È piena. Mancano ancora tre giorni al suo esserlo. Le donne sopraggiungono festanti con un batuffolo roseo fra candide tele. È Maria. Una Maria piccola che potrebbe dormire fra il cerchio di braccia di un fanciullo. Una Maria lunga al massimo quanto un braccio, una testolina di avorio tinto di rosa tenue e delle labbra di carminio che non piangono già più, ma fanno l'istintivo atto di succhiare. Un nasetto minuto fra due gote tonde. E quando stuzzicandola le fanno aprire gli occhi, due pezzetti di cielo, due puntini innocenti e azzurri, che guardano e non vedono, fra ciglia sottili di un biondo quasi roseo. Anche i capelli sulla testolina tonda hanno la velatura rosea bionda di certi mieli che sono quasi bianchi. E per manine. Cosa sono quelle due cosine che annaspano per l'aria e poi vanno alla bocca? Come faranno quelle manine ad asciugare tanto pianto? E i piedi? Dove sono? Per ora sono solo uno zampettio nascosto fra i lini, ma ecco che la parente si siede e la scopre. capolavori di scultura. Ma come si troveranno, sandaletti, quando quei piedini di bambola faranno i primi passi, tanto piccoli da poter stare su quei piedini? E come faranno quei piedini a fare tanto aspro cammino e sorreggere tanto dolore sotto una croce? Ma ora questo non si sa. Si ride e sorride delle sue annaspare e sgambettare, delle belle gambette tornite, delle cosce minute che fanno fossette e braccialetti, tanto sono grassottelle, e della pancina, una coppa capovolta, del piccolo torace perfetto sotto la cui seta candida si vede il moto del respiro, e certo si ode se, come fa il padre felice ora, vi si appoggia la bocca ad un bacio, si sente battere il cuoricino. Un cuore che è il più bello che ha la terra nei secoli dei secoli. L'unico cuore immacolato di uomo. E la schiena? Ecco che la rivoltano. Si vede la falcatura delle reni e poi le spalle e la nuca. La testolina si alza sull'arco delle vertebre minute. Pare il capino di un uccello che scruti intorno il mondo nuovo che vede. E ha un grido di protesta per essere così mostrata. Lei, la pura e la casta, agli occhi di tanti. Coprite, coprite questo boccio di giglio che non sarà mai aperto sulla terra e che darà più bello ancora di lei il suo fiore, pur restando boccio. Solo nei cieli il giglio del Trino Signore aprirà tutti i suoi petali. Perché lassù non vi è polvere di colpa che possa involontariamente profanare quel candore. Perché lassù vi è da accogliere il Trino Iddio, che ora fra pochi anni, celato in un cuore senza macchia, sarà in lei. Padre, figlio, sposo. Ed eccola di nuovo fra i lini e le braccia del padre terreno, cui ella somiglia. Non ora, ora è un abbozzo d'uomo. Gli somiglia fatta donna. Della madre non ha nulla, del padre il colore della pelle e degli occhi, e certo anche dei capelli, che se ora sono bianchi, in gioventù erano certo biondi come lo dicono le sopracciglia. Del padre le fattezze, rese più perfette e gentili per essere lei donna e quella donna. Del padre il sorriso e lo sguardo, il modo di muoversi e la statura. Anche le donne parlano del temporale e del prodigio della luna, della stella, dell'immenso arcobaleno, mentre con Gioacchino entrano dalla madre felice e le rendono la creatura. Anna sorride ad un suo pensiero, dice: è la stella, il suo segno è nel cielo. Maria, arco di pace, Maria, stella mia, Maria, pura luna, Maria, perla nostra. Anna, la chiami Maria? Sì, Maria, stella e perla e luce e pace. Ma vuol dire anche amarezza. Non temi portarle sventura. Dio è con lei. È sua da prima che fosse. Egli la condurrà per le sue vie. Ogni amarezza si muterà in paradisia con miele. Adesso sii della tua mamma, ancora per un po', prima di essere tutta di Dio. Gioacchino e Anna, insieme a Zaccaria ed Elisabetta, escono da una casa di Gerusalemme, certo di amici o di parenti. Si dirigono al tempio per la cerimonia della purificazione. Anna ha fra le braccia la bambina, tutta avvolta nelle fasce, anzi stretta in un ampio tessuto di lana leggera, ma che deve essere morbida e calda. e con che cura e amore ella porta e sorveglia la sua creatura, sollevando di tanto in tanto il lembo del fine e caldo tessuto per vedere se Maria respira bene. Poi lo riaggiusta per ripararla dall'aria rigida di una giornata serena ma fredda, in pieno inverno. Elisabetta ha degli involti fra le mani. Gioacchino trascina con una corda due grossi agnelli candidissimi, già più montoni che agnelli. Zaccaria non ha nulla. È tutto bello nella sua veste di lino che un pesante mantello di lana, pura e bianca, lascia intravedere. Elisabetta è una donna matura, ma ancora d'apparenza fresca, la quale ogni volta che Anna guarda la bambina, si piega in estasi sul visino dormente. Anche Elisabetta è tutta bella, in una veste d'un azzurro tendente al viola scuro, e nel velo che le copre il capo, scendendo poi sulle spalle e sul mantello scuro più della veste. Gioacchino ed Anna sono solenni nei loro abiti di festa. Contrariamente al solito, egli non ha la tunica marrone, ma una lunga veste di un rosso cupissimo. In capo ha una specie di velo rettangolare, cinto da un cerchio di cuoio. E Anna non veste di scuro oggi, ha una veste di un giallo tenuissimo, quasi color avorio vecchio, stretta alla vita, al collo e ai polsi, da un cinturone che pare d'argento e d'oro. Il suo capo è velato da un velo leggerissimo, come damascato, pure trattenuto alla fronte da una lamina sottile ma preziosa. Al collo una collana di filigrana, ai polsi braccialetti. Pare una regina, anche per la dignità con cui porta la veste, specie il mantello di un giallo tenue, bordato da una greca in ricamo molto bello. Elisabetta dice: «Mi sembra vederti il giorno in cui fosti sposa. Ero poco più di una fanciulla allora, ma ricordo ancora quando eri bella e felice». «Ora lo sono di più, Elisabetta. Ho voluto mettere la stessa veste per questo rito. L'avevo sempre tenuta per questo e non speravo più di metterla per questo. Il Signore ti ha molto amata, Anna», dice Elisabetta con un sospiro. «Sì, è per questo che io gli do la cosa più amata, questo mio fiore». «Come farai a strappartelo dal seno quando sarà l'ora?» «Ricordo che non l'avevo e che Dio me lo dette. Sarò sempre più felice ora di allora. Quando la saprò nel tempio, mi dirò: prega presso il tabernacolo, prega il Dio di Israele anche per la sua mamma, e così ne avrò pace. E più grande pace avrò nel dire: ella è tutta sua. Quando questi due vecchi felici che l'ebbero dal cielo non saranno più, egli l'Eterno le sarà padre ancora. Credi, io ne ho ferma convinzione, questa piccina non è nostra, nulla io potevo più fare. Egli l'ha messa nel mio seno, dono divino per asciugare il mio pianto e confortare le nostre speranze, le nostre preghiere. Perciò è sua. Noi ne siamo i felici custodi, e di questo ne sia benedetto». Le mura del tempio sono raggiunte. Zaccaria dice: «Mentre andate alla porta, io vado ad avvertire il sacerdote, poi verrò io pure». E scompare dietro ad un arco che immette in un cortile cento da portici. La comitiva continua ad inoltrare per le successive terrazze. Ecco la porta, tutta un lavoro di ricamo nel bronzo pesante laminato d'argento. Là è già Zaccaria, a fianco di un sacerdote tutto pomposo nella veste di lino. Anna riceve l'aspersione di un'acqua, poi riceve l'ordine di avanzare verso l'area del sacrificio. La bambina non è più fra le sue braccia, l'ha presa Elisabetta che resta al di qua della porta. Gioacchino invece entra dietro la moglie, tirandosi dietro un agnello belante. Questa figlia è dunque sacra alle Signore? La benedizione di lui sia con lei e con voi. Ecco Anna che giunge. Sarà una delle sue maestre. Vieni, donna. Questa piccola è offerta al Tempio in ostia di lode. Tu le sarai maestra e santa crescerà sotto di te. La già tutta bianca Anna vezzeggia la bambina che si è svegliata e guarda con i suoi occhi innocenti e stupiti tutto quel bianco e quell'oro che il sole accende. La cerimonia deve essere compiuta. Anna dice: «Vorrei dare l'offerta al Tempio, andare laddove vidi la luce lo scorso anno». E così vanno. Non entrano nel Tempio vero e proprio. Si capisce che, essendo donne e trattandosi di una bambina, non vanno neppure laddove andò Maria per offrire il figlio. Ma, da ben presso alla porta spalancata, guardano all'interno semiscuro, da cui vengono dolci canti di fanciulle e brillano lumi preziosi che spandono una luce d'oro. Anna promette: «Fra 3 anni, anche tu sarai là, mio Giglio». Maria guarda come affascinata verso l'interno e sorride al canto lento. Anna è seduta all'inizio della pergola ombrosa, intenta ad un lavoro di cucito. È tutta vestita di un colore grigio sabbia, un abito molto semplice e sciolto, forse per il gran caldo che deve fare. Al termine della pergola si vedono i falciatori segare il fieno. L'uva comincia a colorarsi d'oro. Un grosso melo mostra fra le foglie scure i suoi frutti. Il campo di grano non è che stoppia su cui ondeggiano lievi fiammelle di papaveri e si drizzano rigidi e sereni fiordalisi, raggiati come una stella, azzurri come il cielo d'oriente. Dalla pergola ombrosa viene avanti una Maria piccola, ma svelta e indipendente. Il suo breve passo è sicuro, i sandali bianchi non inciampano nei sassi. Ha già in abbozzo il suo dolce passo lievemente ondulante di colomba. È bianca come una colombina nella veste di lino lunga fino ai piedi, arricciata al collo da un cordoncino celeste e dalle maniche corte che lasciano vedere gli avambracci. I capelli biondo miele, non molto ricci, ma tutti a dolci onde. Gli occhi di cielo. Il viso lievemente roseo e sorridente. Nelle mani ha papaveri e fiordalisi. Va e, quando è prossima alla madre, spicca una breve corsa, gettando una vocina festosa. Mamma! Maria è sulle ginocchia materne. È seria, raccolta. Sul viso infantile si riflettono le ombre dei suoi pensieri. Sorrisi e sospiri, raggi di sole e ombre di nubi. Pensa alla storia di Israele. Quanto manca ad avere l'Emanuele? 30 anni circa di Letta. Oh, quanti ancora. Io sarò nel tempio. Dimmi, se io pregassi tanto, tanto, giorno e notte, notte e giorno, e volessi essere solo di Dio, per tutta la vita, per questo scopo, l'Eterno mi farebbe grazia di dare prima il Messia al suo popolo. Non lo so, cara. Il profeta dice 70 settimane. Credo che profezia non erri, ma è tanto buono il Signore che io credo che se tu pregherai tanto, Egli ti esaudirà. E allora pregherò e mi farò vergine per questo. Ma sai tu che cosa vuol dire questa cosa? Sì, vuol dire non conoscere amore d'uomo, ma solo di Dio. Vuol dire non avere altro pensiero che per il Signore. Vuol dire rimanere bambine nella carne e angeli nel cuore. Vuol dire non avere occhi altro che per guardare Dio, orecchie per udire Dio, bocca per lodare Dio, mani per offrirsi ostie, piedi per seguirlo veloci e cuore e vita per dargli a Lui. Oh, te benedetta, ma allora non avrai mai bambini. Tu che ami tanto i bambini e gli agnelli e le tortore. Sai, un bambino per una donna è come un agnello bianco e ricciuto, è come una colomba. Sentirsi amata, baciare, sentirsi dire mamma. Non importa, io sarò di Dio. Nel tempio pregherò. E forse un giorno vedrò l'Emanuele. La Vergine, che gli deve essere madre, come dice il gran profeta, già deve essere nata ed è nel Tempio. Io le sarò compagna e ancella. Se la potessi conoscere, la vorrei servire. E dopo ella mi porterebbe il figlio, mi porterebbe al suo figlio e servirei lui pure. Pensa, mamma, servire il Messia. Ma me lo permetterà il re di Israele, l'unto di Dio, di servirlo? Non avere dubbi. Non dice re Salomone: 60 sono le regine, 80 le altre mogli, e le fanciulle sono senza numero. Tu vedi che nella reggia del re saranno senza numero le fanciulle vergini che serviranno il loro signore? Vedi allora che devo essere vergine, lo devo. Se egli per madre vuole una vergine, è segno che ama sopra ogni cosa la verginità. Io voglio mi ami, me sua serva, per la verginità che mi farà un poco simile alla sua madre diletta. Questo voglio. Vorrei anche essere peccatrice, tanto peccatrice, se non temessi di offendere il Signore. Mamma, dimmi, si può essere peccatrici per amore di Dio? Ma che dici, tesoro? Non capisco. Voglio dire, peccare per poter essere amata da Dio che diviene Salvatore. Si salva chi è perduto, non è vero? Io vorrei essere salvata dal Salvatore per avere il suo sguardo di amore. Per questo vorrei peccare, ma non fare peccato che lo disgusti. Come può salvarmi se non mi perdo? Anna è sbalordita, non sa più che dire. La soccorre Gioacchino, che camminando sull'erba si è avvicinato senza rumore dietro di loro. Ti ha salvata avanti perché sa che tu lo ami e vuoi amare lui solo. Per questo tu sei già redenta e puoi essere vergine come tu vuoi. Davvero, padre mio? Maria gli si stringe ai ginocchi e lo guarda con le chiare stelle dei suoi occhi, così simili a quelli paterni. E così felici per questa speranza che il padre le dà. In verità, piccolo amore, guarda. Io ti portavo ora questo piccolo passero volato al suo primo volo presso la fonte. Avrei potuto lasciarlo, ma le sue deboli ali, le zampine di seta, non avevano la forza per sollevarsi a nuovo volo o di rattenerlo sulle pietre muscose che scivolano. Sarebbe caduto nella fonte, ma non ho aspettato che avvenisse. L'ho preso e te lo dono. Ne farai ciò che vuoi. Il fatto è che è stato salvato prima di cadere nel pericolo. Lo stesso Dio ha fatto con te. Ora dimmi, Maria, ho amato più il passero salvandolo prima o l'avrei amato di più salvandolo dopo? L'hai amato ora perché non hai permesso si facesse male con l'acqua gelata. E Dio ti ha amato di più perché ti ha salvata avanti che tu peccassi. Allora io lo amerò del tutto. Oh, passerino bello, io sono come te. Il Signore ci ha amato in modo uguale, dandoci salvezza. Ora ti alleverò e poi ti lascerò andare. E tu canterai nel bosco e io nel tempio le lodi di Dio. E diremo, manda, manda il tuo promesso a chi attende. Oh, papà, quando mi conduce al tempio? Ti condurrò presto, mia perla. Ma non ti duole lasciare il padre tuo? Oh, tanto. Ma tu verrai, e poi se non facesse male, che sacrificio sarebbe? E di noi? Ti ricorderai di noi? Sempre. Dopo la preghiera per l'Emanuele io pregherò per voi, che Dio vi dia gioia e lunga vita, sino al giorno in cui Egli sarà Salvatore. Poi dirò che vi prenda e vi porti alla Gerusalemme del cielo. Maria Bambina, dall'opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato, edito dal Centro Valtortiano.